know it ain't that easy just to turn your back on it all. If all you ever knew from the day that you were born was to cheat, lie, fight and steal, well, you're never gonna break it. If you can't earn it, take it. Well, life don't work that way. Cause some people never change, some people fade away, some people break the rules, but only fools get fooled. Up in the East End, what kind of starting life is that? He never did do well at school, his inner had a boostle, but he learned what he had to know. Cause if all you ever do from the day that you leave school is work hard and live an honest life, well, you never get no thanks, cause we're all on the black and life just works that way. Cause some people never change, some people fade away, some people break the rules, but only fools get fooled. Some people never change, some people fade away, some people break the rules, but only fools get fooled. So Spanish tart, soaking up the sun in Marbella, cause he done a Ronnie Biggs and he fucked off out of beer and he ain't never coming back again. So before you ever fool, if follow the rules, you're never gonna get nowhere. So do as you please and take what you need and make life worth your way.
Some people never change, some people fade away, some people break the rules, but only fools get fooled. Some people never change, some people fade away, some people break the rules, but only fools get fooled. Some people never change, some people fade away, some people break the rules, but only fools get fooled.
Buonasera, buonasera e benvenuti, ben ritrovati sulle frequenze di RBN Torino, per la Torino Bene. Come ogni venerdì sentite la mia voce, come la voce dei miei compari.
La voce calda stasera.
Allora, questa sera ve lo diciamo subito, uno speciale molto molto importante, perché è un pezzo di storia italiana, un pezzo dei motori della storia italiana. Però insomma abbiamo fatto un po' un aperitivo lungo, no? Un aperitivo un po' importante, perché stiamo preparando anche per l'apertura, soprattutto per aprire l'asso, quindi siamo un po' dilungati, no? Che siamo qua a fare il turno,
siamo caldi.
Siamo un po' caldi, abbiamo bevuto qualche giro di grappetta, qualche giro di vino, esatto, e riassaggiamo l'apertura. Voi vi siete mangiati la parte con le crudité e per me invece rimane solo il verde,
il verde. Tu ti sei raffinato,
sì
siamo noi che siamo dei pesci.
No, assolutamente. Allora, Con me questa sera, come ogni sera, c'è il buon Tony da Venaria.
Ciao, un saluto grande a tutti quanti.
Il buon Euclide da Torino.
Ciao, buonasera a tutti.
Ah beh, questi nomi, vero?
No, vabbè,
DJ Talisker e DJ...
e DJ Marzullo.
Ci dispiace che manchi Paolotti.
Esatto, no, questa sera...
Lavoriamo.
Ci diamo il cambio.
Mancavo io.
Mancavi tu?
Stato io Monelli.
La prossima forse mancherò io perché... faccio il turno del pomeriggio, quindi è molto probabile che non ci sia.
Però facciamo un gioco di squadre, quindi.
Esatto. E oggi presentiamo uno speciale che insomma è il fiore all'occhiello del Made in Italy. Quando pensi all'Italia, oltre a pensare insomma a Roma, alla vastità di Roma e all'impero romano, pensi a un'altra cosa, a un'altra grande cosa. La Ferrari, esatto, la Ferrari.
Qualcosa di rosso che sfiora.
Esatto, qualcosa di rosso che ci piace.
Diciamo una cosa importantissima, no? Giusto per esordire in questa puntata. Si dice che sia il marchio più importante al mondo. Nel senso che come marchio, dal punto di vista di marketing, dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista dell'importanza che ha quel tipo di marchio, è il marchio più importante al mondo, più importante di qualsiasi altro che vedete, quindi anche i nuovi marchi della Green Economy che tutti quanti
hai citato prima la Green Economy.
Quindi i famosi, no, l'economia virtuale, Facebook e quant'altro, pensano sono importantissimi, sono milionari, fanno grossi introiti, grandissimi utili, ma il marchio storico più importante di sempre
riconosciuto
nel mondo è quello della Ferrari.
Esatto. Cioè, puoi cavalcare una Mustang, puoi cavalcare una Tesla, ma se hai una Ferrari, cioè, passi davanti a tutti, cioè, scusate,
In tutti i sensi,
In tutti i sensi, perché, allora...
Avete mai guidato una Ferrari?
Magari. No, io però sono salito su una Ferrari.
Io ho avuto la fortuna di...
Veramente? Deve essere qualcosa di...
Una Ferrari degli anni 80, il che era fondamentalmente guidare una bara, perché le macchine degli anni 80... ragazzi, cioè, bisognava saperle guidare, no? E sentire questo 12 cilindri, perché è un 12 cilindri
Ferrari,
il famoso 12 cilindri Ferrari, comunque che ha questo suono che è stato brevettato dalla Ferrari, quindi se qualcuno vorresse anche riprodurre il 12 cilindri Ferrari non si può riprodurre perché c'è un copyright, quindi per far capire quanto è importante il marchio Ferrari, guidare una Ferrari è qualcosa di incredibile.
No, io ti devo dire, la Ferrari da vicino ne ho viste parecchie perché sono stato un cultore del mondo Ferrari, sono andato parecchie volte a Monza, ricordami di Monza, a vedere il Gran Premio,
sì.
Ho visto sia quella da Formula 1 da vicino proprio perché sono stato uno dei pazzi che ha scavalcato, sono andato proprio vicino.
Ai nostri tempi
lo potevamo fare, adesso ai tempi del Covid non si può fare niente, però l'ho fatto. E poi mio vecchio amico, un amico di infanzia, si è sposato e il papà ha detto: si sposa mio figlio e io al matrimonio vengo in Ferrari. E lui si è affittato una Ferrari, non so quanto ha pagato per quel giorno, ma è arrivato con un testa rossa. Un testa rossa e si è parcheggiato vicino a me e io sono sceso dalla fiesta. Io avevo un XR2, dico, porca troia, era già prepotente, quelle preparate. Però, insomma, avere vicino la Ferrari, dicevo, vabbè, scusa, hai vinto tu.
Hai vinto la grande.
Allora, cosa si può dire? Che cosa ha inventato Enzo Ferrari? Qual era il suo sogno e cosa è diventato, insomma, per tutti? Non solo l'icona, no? Ma un marchio indelebile per...
uno stile di vita,
o meglio... Perché il mito
del cavallino, il mito della Ferrari, è uno stile di vita. E nel mondo essere italiani vuol dire anche dire essere Ferrari.
Esatto, è quello che dicevo prima, no? Cosa ci ricorda? Perché no? Italiani, la vastità di Roma, cioè Roma eterna, l'impero più grande al mondo. Cioè,
vabbè, il motore Ferrari hanno insegnato a fare motori.
E poi dopo c'è la Ferrari.
Cioè, la Ferrari ha insegnato a fare motori.
Beh, ci sarebbe anche Mussolini per me.
Insomma, c'è qualcosa.
Esatto, Esatto.
E Enzo Ferrari.
No, però
sul finale di trasmissione la raccontiamo.
No, non lo diciamo mai, però è un emblema che ha fatto il Made in Italy.
Totalmente italiano.
Dai.
Quindi posso andare un po' con la storia?
Vai.
Allora, quando si parla di Ferrari, si parla italiano in tutto il mondo. È una leggenda. Tutti la conoscono, tutti la amano, tutti la sognano, ma pochi possono possederne una. La casa automobilistica di Maranello è in assoluto il miglior esempio di eccellenza italiana. La Ferrari è il top del lusso nelle auto sportive e nel corso degli anni è divenuta un vero e proprio status symbol. Inoltre la scuderia Ferrari detiene record di premi per pilota e costruttore nella Formula 1 ed è forse la squadra più amata di sempre, non solo dagli italiani.
Sì. Allora, c'è da dire adesso che
la Mercedes
insomma è lì. Anche qua, apro la parentesi, per citare un altro pezzo brutto della nostra storia, cioè chi è che ha preso in mano la Ferrari adesso? Il gruppo Agnelli.
Ma comunque, come diceva qualcuno torneremo.
Comunque, Enzo Ferrari nasce come pilota di auto da corsa nel 1929, fonda la scuderia Ferrari a Modena e nel 32 diventa il team Porsche dell'Alfa Romeo, al tempo uno dei migliori marchi di auto sportive e da competizione.
Ferrari era il reparto corsa Alfa Romeo.
Dopo alcuni anni di grandi successi, Enzo Ferrari lascia l'Alfa. Un genio creativo come lui si sente evidentemente troppo stretto in un'azienda che punta.
Sì, è vero.
Che punta prima di tutto al mercato, cioè lui era più artista che non un produttore. Sì. Così fonda la sua prima fabbrica di automobili.
Anche perché come pilota non era
Ma nel frattempo scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Durante tutta la produzione si arresterà solo dopo il bombardamento alleato che colpisce la vicina di Genova. Ma Enzo, un tipo che non si arrende, finita la guerra, ricostruisce lo stabilimento. Questa volta a Maranello. E il 1947 sta iniziando la leggenda della Ferrari, colore rosso Ferrari. Quando si vede una splendida auto sportiva rossa che romba nella strada non c'è dubbio, è una Ferrari. Ma da cosa deriva questo tratto distintivo? Il colore rosso deriva da una decisione presa dalla Federazione Internazionale dell'Automobile degli anni 20. A quel tempo, per capire subito la nazionalità di un'auto da corsa, si era presa la decisione di attribuire a ogni paese un colore.
Esatto.
Così le auto inglesi erano verdi, le francesi blu, le tedesche bianche e le italiane rosse. La Ferrari ha deciso di mantenere questo colore come bandiera, come del resto ha fatto anche l'Alfa Romeo. Il cavallino rampante, l'emblema di una leggenda.
Io però direi una cosa, Monica.
Sì.
E lì, secondo me quello che stai dicendo è giusto, ma fino a un certo punto, perché bisogna riconoscere a Cesare quello che dice. Il primo rosso italiano è stato l'Alfa Romeo. Poi
il colore rosso era attribuito alla nazione.
Sì, era attribuito alla nazione,
non tanto la.
Però quello con la Ferrari lo ha preso. Cioè molti dicono che la prima ad avere il colore rosso è stata la Ferrari, invece è stata l'Alfa Romeo.
Uh-huh.
È vero che quello è stata attribuita, ma più che altro perché derivava dall'Alfa Romeo.
Certo.
Capito? Quindi loro hanno detto: ok, Alfa Romeo italiana, Ferrari rossa, che la Alfa Romeo era rossa, quindi Ferrari rossa. Quindi andiamo all'Alfa Romeo, che è un mito assoluto. Io sono un alfista, e quindi questo penso che si possa comprendere. Però la Ferrari fondamentalmente è stata una branca dell'Alfa Romeo. Questo è
certo. Io comunque posso aggiungere una cosa. Allora, quando vai a vedere la Formula 1,
sì.
Non vai a Monza, variante Ascari,
sì.
Vedi passare
il rosso Ferrari.
Ma quando vedi il rosso Ferrari, sentire quel motore come gira,
ti vibra tutto.
Anche se oggi purtroppo con i nuovi power unit e quant'altro, che sono tutti quanti un po' tutti uguali, mentre una volta sentivi 10 cilindri di Ferrari e sentivi un rumore totalmente diverso dagli altri.
No, era
il motore Ferrari. Fino a 10-12 anni fa.
Sì. Posso andare avanti nella storia?
È impaziente, Tony.
Tony,
che belle, io leggo un po' di storia così.
Un secondo, siamo quasi allo scadere.
Quasi
allo scadere.
Va bene, ancora un pezzettino di. Il cavallino rampante in testa all'auto ha una storia davvero affascinante. Era l'emblema posto sul caccia del maggiore Francesco Baracca. L'asso italiano della prima guerra mondiale. Fu donato a Enzo Ferrari dalla madre di Baracca come portafortuna. Sembra proprio aver funzionato. Il cavallino rampante fu poi montato su tutte le vetture, diventando il marchio automobilistico famoso del mondo, simbolo di forza e di aggressività, ma anche di eleganza. Il cavallino incarna alla perfezione tutte le qualità di una supercar come la Ferrari.
Esatto, anche perché è molto elegante il cavallino. Cioè, sì, è vero che questa forza, questa... però è anche elegante.
Però questo Ferrari... richiamarsi a baracca è qualcosa di, sì, di bellissimo, di molto italiano, di molto combattivo, di molto... Bisogna ricordarlo, sì, Baracca, come grande pilota, un primo pilota della Prima Guerra Mondiale, sì, che sfidava veramente i tedeschi nei duelli, grandi duelli cavallereschi, esatto, fatti tra veri nobili guerrieri, no? Perché quando si volava, sì, si moriva, però erano nobili guerrieri che si scontravano, poi in un duello epico, Achille e Ettore che si scontrano e sono forze metafisiche che entrano in contrasto, esatto, l'una con l'altra, che non hanno niente di volgare, di violento. Cioè, lì la guerra, il combattimento prende una valenza veramente di mitico, di veramente superiore spirituale, non è soltanto un ammazzare per il, certo, dire io sono il più forte, no, lì era proprio un senso cavalleresco della vita. Francesco Baracca ha trasmesso questo spirito a Ferrari, Enzo Ferrari, che l'ha riportato poi nel suo mondo nell'automobilismo, nelle corse.
E tra l'altro la Ferrari, secondo me, sono tante macchine che sono velocissime, certo, arrivano anche a 400 km,
anche magari,
però lo stile Ferrari rappresenta proprio questo che tu dici, no? Cioè questo modo romantico di vedere la velocità, di vedere comunque una cosa estrema che può essere la velocità, come
la sfida, prima, il senso la della sfida, sfida, okay, fatta con onore.
Quindi lo stile Ferrari, questo stile comunque unico che deriva proprio da questa cosa, da questo modo di vedere anche la vita, diciamo, no? Quindi la sfida e tutto quanto è racchiuso nello stile Ferrari, che è fondamentalmente unico al mondo. Io ci tengo a dirlo perché io non mi stancherò mai di dire che noi abbiamo le primizie assolute nel mondo,
nel senso, sì, no, nel senso che noi abbiamo i marchi, gli emblemi che fanno gola a tutto il mondo,
ma che nessuno riesce a copiare.
Che nessuno riesce a copiare, però purtroppo sì, sì, grazie anche a una famiglia, soprattutto ci siamo svenduti.
Però devo dire una cosa, non è che voglio contrastare con tutti.
No.
Però la Ferrari, fortunatamente, proprio per una questione di non è mai entrata totalmente nell'FCA o in certi ambiti, diciamo, commerciali della famiglia Agnelli.
Sì, sì,
è sempre rimasta un pelo, diciamo, fuori. Ma questa è stata una scelta anche della Fiat.
Sì.
Fiat, ok, metti su uomini.
Ma come... poi cioè, voglio dire, la Ferrari.
Ma poi lo stabilimento Ferrari, un'altra cosa, sì, di Fiat.
Cioè. No. Mi facevo un esempio, io ho conosciuto dei tecnici Ferrari, no? dei manutentori.
Sono contenti di stare in
Ferrari. No, sono contentissimi, cioè, vorrei essere io, però lì c'è l'ossessione per la perfezione. E l'ossessione per la perfezione è questo, e tu quando finisci, no? Ognuno di loro aveva un carrello, no? Ogni manutentore ha un carrello, no? I soliti carrelli, adesso dico la Beta, ma possono essere altre marche, no?
Carrelli Ferrari.
Esatto, ma quando le chiudiamo, cioè quando finiamo il turno, chiudiamo e va a culo, cioè la lasciamo lì, no? E invece in Ferrari non è così, no? Ferrari, prima di chiuderlo, passa al capoturno, ti controlla il carrello, controlla se hai anche una chiave sporca. Ti prendi una, no, fatta la lettera di richiamo, però ti fermi lì e te la pulisce. Deve essere tutto limpido, deve essere tutto perfetto. Questa è l'ossessione,
l'eccellenza,
per l'eccellenza, sì, per la perfezione. E questa è un'ossessione che non è tedesca, cioè
solo italiana.
È solo italiana.
Solo Ferrari. Però aggiungo una cosa: 30 secondi. So che siamo al termine del nostro quarto d'ora classico prima della pausa. Gli stabilimenti, allora, chi va in Ferrari a lavorare è contento di lavorarci all'interno perché ha dei comfort all'interno di Ferrari.
Vabbè,
no,
anche
perché sapete che 20 anni fa, su azione di Montezemolo, perché comunque Montezemolo per certi versi è stato l'innovatore in Ferrari, ha messo all'interno della Ferrari, all'interno dello stabilimento Ferrari, delle isole green, verdi, sì, di praticamente di alberi, di piante all'interno, perché comunque gli operai della Ferrari, dove operai fra di loro, sono quanti tecnici specializzatissimi, dovevano respirare aria buona anche all'interno dell'azienda, e questo comunque all'interno dell'ambito del metalmeccanico non esiste.
No, non è mai esistito, non è metalmeccanico. Bene, stacco musicale, ci sentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, tavolo Torino bene, posto di dice caffeina e...
Un saluto, a dopo.
A dopo.
compare, segno mest, Acme quadrato, Romani docent, Concordia ambares, e tu una voluttate, vita solo medicaster, pugna committere, e siamo apetamus. Vita solo triunfemus, qui a vita osservare, non sa chi sia mest. Acme quadrato, signa tollere, pugna committere, vincerà Radur. Acme quadrato, imperare sibi, firmo stare, fiocche giusto. Acme quadrato, resistere valet, Acme quadrato, contro pugnare. Acme quadrato, ordine per restaurare, Acme quadrato, vittoria a rinnovare.
E si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non puoi fermare. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo facciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Quando senti il grido e si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non puoi fermare. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare.
Eccoci, siamo di nuovo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, Tocco la Torino Bene. Abbiamo fatto un breve stacco musicale, Ci manca il buon Paolone, ci manca
un po' una figura importante.
Sì, perché
quando non c'è,
si sente la sua mancanza. Chi è?
E Tony,
chi è?
Andiamo avanti.
Enzo Ferrari se n'è andato, ci sono solito disturbatori in curva. Enzo Ferrari se n'è andato all'età di 90 anni in un caldo giorno d'agosto del 1988. Ma a 30 anni dalla sua morte, la casa, ormai quasi 40, la casa automobilistica la rifondata rimane un esempio insuperato dell'ingegno italiano allo stato, allo stato dell'arte. È sempre così.
Io ho 93 anni, nel 78.
Sì. È sempre così, gli uomini muoiono ma i sogni vivono per sempre.
Esatto.
Quindi è una figura veramente importante che vorremmo far ricordare dal nostro DJ.
Allora, Enzo Ferrari è stata una figura, quanto comunque riguarda la storia dell'automobilismo.
Guarda che spettacolo, il DJ.
Tony
è il top della gamma.
Diciamo che Enzo Ferrari ha inventato un marchio partendo fondamentalmente da zero. C'è una famosa fiction di Castelluto che più o meno identifica io non l'ho vista, però comunque
molto bella.
E lui comunque all'inizio è partito semplicemente da un'idea, no? Quindi è stato un visionario di quello che poteva essere, comunque il futuro, e ha creato su sua misura. E allora, non era un grandissimo pilota, lui come pilota ammirava tantissimo Tazio Popolari, che fondamentalmente era un talento unico e che comunque lo superava in ogni frangente. E lui per questo qua un po' pativa, infatti il rapporto con Tazio Popolari fu anche un po' particolare, e non fu proprio idilliaco, per proprio una questione di, non voglio dire di invidia, ma comunque di senso di inferiorità da parte di Enzo Ferrari come pilota nei confronti di Dazio Nuvolari. Difatti, da quel momento lì, quando Ferrari si accorse che come pilota non era questa grandissima cima, diciamo, non era un questo grandissimo talento perché era schiacciato da Dazio Nuvolari, si dedicò fondamentalmente a costruire automobili, prima in Alfa Romeo e poi dopo facendo praticamente il suo marchio Ferrari, staccandosi in parte dalla Ferrari dall'Alfa Romeo per un certo periodo e poi dopo facendo proprio il suo marchio Devo dire, cioè, bisogna dire una cosa, che dal punto di vista delle corse la Ferrari fu, è stata comunque l'icona assoluta nel mondo della Formula 1, perché la Ferrari è l'unica casa costruttrice sempre presente nel mondiale di Formula 1 dal 1950 ad oggi, nonché la più titolata, perché comunque i suoi titoli non sono stati solamente da un punto di vista comunque di campionato mondiale, ma anche da un punto di vista di costruttori, perché comunque quello che vale di più nella Formula 1 sono i campionati del mondo piloti, ma anche come costruttori la Ferrari sicuramente è al top da questo punto di vista. Però la Ferrari ha fatto proprio delle pagine di storia indimenticabili dal punto di vista. Il carattere di Ferrari fu sempre stato un carattere definito da molti molto cinico, perché lui tendeva di più a preservare le sue automobili rispetto anche molte volte, infatti questa qua fu una critica che fu mossa nei confronti, anche rispetto alla vita dei piloti. Cioè lui, quando la sua Ferrari andava a sbattere la Ferrari di un pilota, diceva, bene, il pilota non si sa com'è, e la Ferrari? Cioè lui voleva subito comprendere in che stato era la sua Ferrari, perché comunque aveva un atteggiamento non cinico, molti gli hanno dato del cinico, però aveva un atteggiamento un po' distaccato nei confronti dei piloti. Cioè lui diceva il bene della Ferrari, lui era un'icona e quindi questo marchio doveva svettare dal punto di vista delle competizioni, andava al di là e al di sopra addirittura molte volte nella vita dei piloti. E questo, difatti, lui in una famosa intervista pochi anni prima di morire lo disse, e disse che comunque nella sua vita, lo ammise anzi, che comunque nell'arco della sua vita lui aveva fondamentalmente dei piccoli rimorsi, perché aveva diciamo favorito di più, oppure aveva avuto sempre più un occhio di riguardo verso la vita della meccanica e della prospettiva della sua azienda, che erano molte volte dei piloti. Infatti molti piloti fra di loro, lui li faceva combattere fra di loro, parlo degli anni 50 soprattutto, non rendendosi conto che loro portavano magari all'estremo la propria battaglia, rischiando anche la vita. Ma lui fondamentalmente, perché bisogna dirlo, cioè Ferrari è stata una figura iconica, era una figura leggendaria, una figura che ha creato questo marchio. Però diciamo che nel mondo delle corse ha avuto un po' questo atteggiamento che comunque ha reso grande la Ferrari, ma che molte volte però metteva a repentaglio anche la vita.
Poi Ferrari, cioè, però c'è da dire una cosa, che grazie al mito Ferrari...
Non sto sbagliando Ferrari.
No, però grazie al mito Ferrari, cioè, sono esordito, cioè, hanno dato il trampolino di lancio a piloti come Schumacher, come insomma, sì, dopo gli ultimi, cioè l'ultima icona proprio Ferrari, che comunque ha vinto tantissimo, è Schumacher. Poi prima c'è stato Gilles Villeneuve, poi c'è stato Lauda, e comunque tutte figure di persone che comunque gli piaceva correre, gli piaceva rischiare la vita, perché sì, è vero, all'epoca forse si badava più alla meccanica che al lato umano, però anche chi stava alla guida...
Emergeva sicuro.
Sì, emergeva, però l'intento del pilota era entrare nella storia, entrare a avere la gloria, no? Anche una morte gloriosa come ha avuto Gilles Villeneuve, no? Però è entrato nella storia, sì. Però erano persone che sbattevano, e poi volevano riprendere, guarda Gilles Villeneuve, cioè.
No, allora, questi qua sono piloti eccezionali, perché loro rischiavano la vita, cioè sapevano che cominciavano la gara ma non sapevano se la finivano. Però diciamo che Ferrari, ma questo è riconosciuto, ma l'ha riconosciuto anche lui, portava all'estremo questo concetto. Cioè lui molte volte, anche all'interno della sua scuderia, faceva combattere i suoi piloti. Guardiamo Villeneuve per lì, quando comunque poi dopo Villeneuve si incazzò e decise di fare quel giro matto a Zolder, dove comunque poi dopo, per fare un sorpasso azzardato, è volato in aria e da lì ha trovato la morte. Ma anche negli anni 50, quando correvano quattro Ferrari, i piloti erano tutti quanti uno contro l'altro, ma questo era il volere della Ferrari, perché lui Ferrari diceva: i piloti devono lottare per la Ferrari e la Ferrari deve primeggiare. E questo molte volte lui non si rendeva conto, ma non è che non si rendeva conto, era un gioco della Ferrari, no? Comunque far primeggiare i piloti, far combattere i piloti fra di loro. Ma questo ha reso grande il mito Ferrari, perché comunque se non ci fossero stati dei piloti che avevano questo taglio, diciamo, di coraggio, la Ferrari non sarebbe diventata il mito Ferrari. Ed è stata una gestione di Enzo Ferrari cinica, ma allo stesso tempo che ha reso grande il marchio Ferrari.
Esatto.
E questo è, non è che voglio dire male di Enzo Ferrari.
Un ricordo di Enzo Ferrari, che era definito un agitatore di uomini e di idee, ha voluto far diventare Maranello l'ombelico motoristico,
esatto, del mondo.
Mi sono limitato, diceva lui, ad aver fatto qualcosa che egoisticamente mi interessava. Se n'è andato il 14 agosto del 1988, Enzo Ferrari lasciandomi in eredità un mondo, quello di un'azienda famosa in tutti gli angoli del pianeta. Corre e vince nelle corse e produce vetture, come ricordava lo stesso Ferrari, hanno qualcosa di diverso, ma sempre in meglio, ma qualcosa di diverso perché c'è l'apporto intellettivo dell'uomo. Sempre avanti, nato al momento giusto, nell'era pionieristica dell'auto, Enzo ha sempre avuto una tenacia, un coraggio incredibile. Anche ha avuto una visione ben precisa, diventare Enzo Ferrari. Già nel 1929, dopo l'esperienza come pilota Alfa Romeo, fondò una scuderia per le corse. Nel 1937-38 con l'Alfa Romeo consenziente comincia a costruire auto, che però non devono, nel volere del piccione, avere il suo nome. Nel 1951 rotti definitivamente i rapporti con l'Alfa, nasce la storia d'amore stilistica con Pininfarina,
sì,
che ha dato alla luce le più belle Ferrari di sempre.
Pininfarina, che tra l'altro, cioè, sì, nasce proprio in questa culla. Cioè.
La macchina più costosa al mondo, basta, la Ferrari GTO degli anni 60, vale sui 12 milioni di euro. È la macchina più costosa al mondo. Giusto per far capire cosa ha creato Ferrari, no?
No, ma l'altro giorno, ad esempio, facevo l'esempio a mio padre, no? Abbiamo visto una Tesla passare, mi fa: ma non calè su lì, no? Mio padre. E gli fa: c'è una Tesla. Ah, non calè. Ah, un Jaguar? No, no, una Tesla. Ma non calè. Ah, un Lamborghini? No, è una Tesla.
Certo.
E mi fa: ah, ma allora è una giapponese. No, gli faccio: papà.
Grande.
Sì, sì, donate. E salutiamo,
è sempre
in me. E gli faccio: no papà, è una macchina nuova, è molto
americana.
Sì, americana, molto green, faccio perché elettrica, finché ce n'è. Mi fa: sì vabbè, ma una baracca. Mi fa: quanto costerà? 90.000 euro. Ah, però, mi fa, però insomma la Ferrari è un'altra roba.
Ha ragione.
E gli faccio: esatto. E gli faccio: perché adesso tu puoi avere una Tesla, un Jaguar, però sono macchine che, bene o male, anche se sportive, sono comuni, cioè, ma il cavallino lo riconosci sempre, cioè è qualcosa di diverso, cioè è sportivo ma elegante allo stesso tempo, no? E lui diceva: guarda che la Ferrari minimo dai 250, mi sembra 280 in su,
sì,
la base è proprio 250-280 mila euro.
Ma poi tutti si sono adattati al mondo diesel prima,
sì, esatto,
tipo la Porsche ha fatto la Porsche diesel, no?
Sì,
tutti quanti sono
Jaguar.
Quanti? Ma voi non vedrete mai, non lo so, perché quel mondo ormai sta cambiando giorno in giorno, quindi, però non avete ancora visto una Ferrari diesel, una Ferrari elettrica, e penso che non la vedrete mai, perché la Ferrari è un marchio unico con determinate caratteristiche.
Posso,
poi magari il mondialismo riuscirà anche a sfuggire a questa cosa bellissima.
Però io posso fare una battuta, però io ho visto una Lamborghini, tanta roba.
Che aveva un paraurti
che era... insomma, tra una Ferrari e una Lamborghini così, no?
Ma dipende.
Non so cosa scegliere.
Dipende,
no?
Cosa intendiamo.
Esatto. Però vabbè, adesso a parte le battute, cioè la Ferrari rimane sempre comunque
una... Pensa un po' una Ferrari con una Lamborghini sopra. Vabbè,
sono rimasto senza parole. Frazione di qualche secondo senza parole. Dico, sì.
Però canta bene.
No, canta bene. Sì, sì, no, ma canterebbero tutti e due bene. Certo.
Enzo Ferrari
si entra
in qualcosa di un po' particolare. Allora, Enzo Ferrari amava definirsi un agitatore di idee di mondo. Era sempre lui che metteva l'ultima parola su una macchina, che fosse da corso di sede. E pur non avendo le competenze tecniche necessarie, sapeva crearsene, circondandosi dalla gente giusta.
Scusa.
Alla quale chiedeva tutto, spesso e volentieri se c'erano da consegnare auto in tempo a facoltosi clienti in attesa o fare modifiche alle macchine di Formula 1.
No, poi una cosa, Tony.
Dimmi.
Allora, tu lo sapevi la storia della Ferrari, no? Mm. Allora, negli anni, fine anni 80, arriva un ceicco ricchissimo, sì, dal Kuwait, insomma, da quella fascia di paesi, insomma, un po' un po' nostri nemici, insomma, quelli che si comportano un po' male con sì, esatto, quelli che si comportano male con lo Yemen, insomma, ecco, con i sauditi. Arriva un saudita e dice: ah, io voglio quella ferma, sì, veramente, cioè, tra l'altro, noi supportiamo, insomma, perché nessuno ne parla mai, ma è giusto parlarne anche in trasmissione. Ci sono bambini, donne, esatto, che vengono
hanno parlato alle 2 del mattino,
esatto,
un anno fa.
Vengono bombardati dai sauditi e nessuno sa niente. Quindi noi siamo molto, molto in supporto dello Yemen.
La popolazione yemenita.
Esatto. E magari faremo poi una trasmissione insieme al buon Maurizio De Pace per parlare proprio dello Yemen.
Molto bene.
Allora, andiamo avanti, no, stavo dicendo, ma questo saudita arriva così, arriva in Italia e dice: ah, mi sono innamorato di questa Ferrari nera. E gli hanno detto: no. Parte un'ovazione per il mito Ferrari, la politica Ferrari, perché dici, per regola aziendale, per politica aziendale, tu come prima macchina Ferrari puoi comprare solo una macchina rossa. Quindi questo sceicco se ne è uscito con tre Ferrari nuove
lo hanno graziato perché soprattutto c'era anche un'altra normativa che sicuramente non era per i sceicchi sauditi, che chi doveva acquistare una Ferrari doveva avere prima una Ferrari usata. Quindi doveva prima capire cosa significava avere una Ferrari, chiaramente non acquistandola direttamente, però può acquistare una Ferrari nuova, chiaramente rossa. Non succede da nessuna parte del mondo. Ogni Ferrari viene provata in pista prima di consegnartela. Quindi ogni Ferrari viene testata da un pilota affinché questa Ferrari qui sia al top, deve superare tutte le linee guida della Ferrari, quindi tutte quelle che standard la Ferrari per essere consegnata in mano al cliente, ma tutte, quindi ogni Ferrari che si ha è un pezzo unico.
Con queste perle diamo uno stacco musicale e ci sentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, tra poco Torino bene, e tra un po'
apriamo facciamo in fretta,
a dopo. We'll be right back.
di falsa moralità. La tua vita è solo a metà. Morirai guardando in faccia la realtà. La tua vita fare ciò che vuoi. Ti ruberanno tutto il tuo ravoltoi. Senza speranza morirai. Ma sei arrivato e non lo sai. Vieni qua, vieni qua. Qua con me e vedrai. E vedrai che cosa c'è. Oltre a me, oltre a me. Oltre a te, oltre a sto. Ciò che non sai. Vieni qua. Senti culo questa è realtà. Devi scoprire la verità. Combatti contro questa moralità. Scegli la vita e vieni qua. Tutta la vita qua con noi. Senti culo a tutti gli avvoltoi. Una speranza tornerai. Hai per figli e non morirai. Vieni qua, vieni qua. Qua con me e vedrai che cosa c'è. Oltre a me, oltre a me. Oltre a te, oltre a te. Oltre a te, ciò che non sai. Vieni qua, vieni qua. Qua con me e vedrai che cosa c'è. Oltre a me, oltre a me. Oltre a te, oltre a te. Oltre a te, ciò che non sai. Vieni qua.
Eccoci, siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, con la Torino Bene, siamo sul finale della trasmissione, abbiamo parlato del mito del cavallino rampante e come al solito siamo qua, abbiamo fatto apertura e insomma parte un po' centrale, no? Quasi chiusura dell'asso di bastoni. Prima stavamo dicendo stiamo per aprire, ma invece stiamo per chiudere. Ma
siamo così,
oggi abbiamo un po' esagerato, non eravamo di turno, quindi c'è l'asso aperto, si beve. Tra l'altro, insomma, siamo aperti venerdì, sabato, domenica, dalle 18 alle 22, giusto?
Sì.
Vuoi ripeterlo tu?
No, va
dalle 18 alle 22,
insomma,
il venerdì, sabato, la domenica, non sapete che fare, venite a bervi un aperitivo con noi.
Partite da Lecce, venite
esatto.
Da Torino.
Partite da Palermo,
venite da Torino.
O da Napoli, insomma, sì, o da Trieste.
L'asso è di tutti.
L'asso è di tutti, cioè l'asso è il locale non conforme per
recente. E se arrivate con questo coupon ci sarà uno sconto del
esatto. Vabbè, siamo sul finale, siamo un po', però parlando di Ferrari ci siamo un po' esaltati prima, no? Parlando un po' del mito Ferrari,
non lo sento quel 12 cilindri Ferrari
ragazzi.
Che canta, perché è un suono unico che ha questo copyright ormai. Che la Ferrari comunque ha depositato, insomma, Ferrari è un copyright al mondo, nessuno lo può imitare, perché basta mettere due marmitte in un certo modo e forse lo puoi imitare, ma se poi imiti sei passibile. Questo suono Ferrari è un'icona, come il suono Ducati, no? Come il suono anche Alfa Romeo stesso.
E Ford ha provato a comprarsi la Ferrari, ma Enzo Ferrari si è sempre girato indietro e purtroppo è caduto nelle grinfie in questo momento.
Non ha mai mollato.
Il tuo caro amico.
Non ha mai mollato, perché
purtroppo
è stato costretto. Perché gli anni 70-80 sono stati per la Ferrari un periodo in cui
molto, molto, molto cubo.
C'era l'austerity, c'era la corsa fondamentalmente al risparmio, e quindi la Ferrari ha avuto un momento di profonda crisi.
Ma è
come la Fiat con una portoglia e una confitta.
Ma è come se vogliamo, in questo momento c'è un austerity nel settore delle autovetture, comunque dell'automotive, perché comunque stiamo vivendo un decennio che è cruciale per le stronzate che tirano fuori gli elementi green stile la Greta, no?
Sì.
Che adesso noi ridiamo e scherziamo, però loro dicono che dobbiamo cambiare i motori, dobbiamo cambiare l'automobile, dobbiamo... ma sono cazzate mega galattiche. La vera il green si può fare con altro, cioè non si fa giocando sull'economia e comunque sulle spalle comunque delle popolazioni, perché chi è che ci vive e chi è che ci lavora con le macchine, con i motori, come con Ferrari, come con Fiat, come ci lavorano le persone come noi. E quindi intanto sentiamo dei disturbatori, lascia aperto, insomma,
i vichinghi si fanno sentire.
No, però dicevo, e in questo modo però ci sono delle localizzazioni, ci sono pensiamo solo adesso al motore diesel, che lo vogliono, prima citavi il diesel, però se il diesel lo vogliono tirare via tra 4 anni, come dicono, nel 2024 deve sparire la motorizzazione e non la fanno più. No, molti problemi al mondo, ma non solo a livello economico, perché pensiamo a molte motorizzazioni che non vengono più fatte, molte fabbriche dovranno chiudere, dovranno delocalizzare. Quindi non è poi il diesel il problema del green,
faccio una parentesi velocissima. Tony, te lo ricordi? Forse anche tu.
Sì.
Negli anni 90 potevano circolare solamente i diesel.
Sì, esatto, perché consumavano di meno.
No, cioè, consumavano, sì. Però dicono che avevano meno emissione di benzina.
Esatto, cioè, esatto.
Dov'è la verità? Vabbè.
Dov'è la verità? No, ma poi è una cazzata colossale. Apro questa parentesi, no, di qualche minuto, perché ne ho trattato durante la campagna elettorale a Ivrea. Tutti, cosa dobbiamo fare con il traffico, con questo, con quell'altro? Allora, è una cagata pazzesca. I blocchi del traffico, il blocco del diesel, queste cose, sono delle cagate pazzesche. Sono dei 5 stelle che, insomma, è aria fritta. Allora, il vero inquinamento sono
caldaie.
Le caldaie, le aziende, e quindi il green si fa cambiando un attimino il modo di lavorare le materie prime come l'acciaio, e come lo fai? I mezzi ci sono, cioè gli altri paesi stanno già anche adottando, ma non di certo levando una
delle eccellenze,
insomma, delle eccellenze. Comunque anche il diesel è un'eccellenza come motore, insomma è un gran motore.
È un gran motore,
esatto, perché immaginiamo i tractor, immaginiamo,
esatto,
le persone come me che si fanno tanti chilometri al giorno per andare al lavoro e queste cose qua, immaginiamo le persone che poi dovranno consumare di più, quindi consumando di più
il consumo torna sempre.
Comunque vabbè, una parentesi stupida. Però che fa riflettere?
Perché Niti Ferrari, cioè la Ferrari rimane in piedi per il subito, no?
No, ma infatti...
Però magari domani arriverà qualcuno e dice no, la Ferrari non deve più esistere. No, ma la Ferrari comunque è stata...
No, ma infatti in questo decennio loro vogliono portarci a non utilizzare più il motore a scoppio, no? A utilizzare il motore, quello economico e ecologico, quello green, no? Quello che dici, beh, poi le batterie, signori, dove cazzo ne andiamo a smaltire? E cosa vogliamo fare? La Formula 1 con le batterie?
Già,
sì, insomma, dai, per favore.
Corre a Roma,
Corre a Roma, tra l'altro, sì, vabbè. Però
ma lo fanno anche un po' apposta, perché dicono: vedete, la Formula E corre a Roma, e un giorno magari porranno la Ferrari e diranno: tu Ferrari devi fare un motore elettrico, svilendo quello che
un'eccellenza
che invece ha fatto cantare i propri motori, diventando un'icona del mondo.
Scusami, ma hai una cosa interessante su Benito Mussolini,
sì. diciamo,
Mussolini e Ferrari,
diciamoli.
Una gara fra Mussolini e Ferrari,
esatto.
È il 1924, l'Italia sta attraversando un ben noto periodo storico del fascismo. Due anni prima, nel 1922, Benito Mussolini aveva preso il potere con la famosa marcia su Roma, venendo nominato dal re Vittorio Emanuele III presidente del Consiglio. Il Duce, durante il suo governo, cercò sempre di imprimere una politica nazionalista, vietando i termini stranieri. Molte parole come tramezzino vennero coniate in quel periodo.
tanto risalto a ciò che poteva dare lustro al nostro paese.
Te lo ricordo, non farti cassa.
No.
Perché c'è Matteo che...
inteso come calcio, ciclismo, appunto automobilismo. Inoltre aveva una discreta passione per l'automobile, cosa che molto spesso lo portava alla guida, nonostante il suo ruolo prevedesse un autista personale. Non stupisce nessuno, quindi, che la sua vita, seppur per un breve momento, si sia intrecciata con quello dell'uomo che forse più di tutti poté legare il suo nome all'automobile, Enzo Ferrari. Il giovane modenese all'epoca era un pilota automobilistico di 26 anni, di belle speranze, ancora lontano dal diventare il tren. Tuttavia godeva di una buona fama sul territorio nazionale, poiché da molti considerato una delle promesse emergenti delle corse automobilistiche. Così, quando in quell'anno Mussolini decise di farsi un giro con la sua nuova macchina, un Alfa Romeo Spider a tre posti, da Milano a Roma, la scelta dell'accompagnatore del tratto modenese cadde proprio su Ferrari, che conosceva bene quelle strade. A volerlo fu proprio un senatore, Vicini, rappresentante del Collegio di Sassuolo, che conosceva il giovane Enzo e lo riteneva degno di tale incarico. Così avvenne che l'incontro tra Enzo Ferrari e Enrico Mussolini. Il commendatore aveva un Alfa Romeo RLSS, decisamente meno potente della vettura del capo del governo. Inoltre, nonostante l'autista di Mussolini fosse un pilota professionista, Ercole Boratto, che poi vinse la Bengasi Tripoli, il Duce decise di mettersi alla guida lo stesso. Il risultato fu un qualcosa di senza precedenti. Seppur avvisato dal suo accompagnatore Guido Corni, governatore della Somalia, che sfidare Mussolini non fosse una buona idea, qualche tempo prima a un calciatore, Fulvio Bernardini, era stata tolta la patente per aver superato la sua auto sulla Aurelia, Ferrari se ne fregò e nonostante dovesse la pista iniziò una stupenda gara con il presidente del consiglio. Mentre Ferrari, pilota professionista, era a suo agio sulle strade serrate della Pianura Padana, Mussolini arrancava, complice anche la violenta pioggia, prendendo le curve in modo scomposto e rischiando più volte di schiantarsi o di cadere in un fosso. L'accompagnatore di Ferrari era atterrito, sapeva che essere la causa della morte di Benito Mussolini non sarebbe stato perdonato in alcun modo. Così come sull'altra macchina era atterrito Boratto, che a ogni curva vedeva la morte in faccia. Il risultato del traguardo, nei pressi di Sassuolo, dove era previsto che i quattro si fermassero per il pranzo, fu imbarazzante. Ferrari aveva rifilato più di mezz'ora all'inseguitore e al suo arrivo fu abbastanza tranquillo, nonostante l'unico testimone oculare il suo dito. Tempo dopo disse il contrario, e cioè che Mussolini era nervosissimo nello sforzo di restare attaccato, affermò di essersi divertito a correre contro un pilota professionista e che Ferrari gli aveva dato una grande lezione di guida. Per fortuna però, dopo pranzo, Ferrari ascoltò i consigli di chi era con lui e decise di non pigiare a fondo l'acceleratore, sia per evitare il confino, nelle migliori delle ipotesi, e perché l'autista del Duce...
Ma questo lo dice, questo lo dice Wikipedia, lo dice... Dai, non diciamo queste stranzate, dice... Però taglio questo pezzo di...
Però
è vero, sapere
che
questo 11:05. No, vai, andiamo avanti. No, però mi interessava. Allora, sì, perché mi interessava, ma poi ne parleremo magari della Bengasi Tunis e Tripoli, che quella gara che fu anche in quel tempo era molto ambita, no? Vai.
Niente, abbiamo trovato anche una perla sul figlio Dino
Mussolini.
Sì. Il funerale fascista di Dino
Ferrari, scusate.
L'articolo rivela come volesse essere sepolto il figlio del Drake, in camicia nera e con il lavoro del movimento sociale. Enzo Ferrari finanziava le feste dell'unità, quindi il padre era comunista, a dir il vero. Però il figlio invece era molto legato alla figura di Almirante. Il giorno del suo funerale, infatti ospitava cena nella sua casa a Maranello Giorgio Almirante. Malato di distrofia muscolare, brillante ingegnere, era coinvolto nel progetto per la realizzazione del nuovo motore che debutterà 10 mesi dopo col nome Dino. Allora, correva l'anno...
Dino Ferrari.
Sì, correva l'anno 1956. Studiavo al liceo classico statale Muratori di Modena e ricoprivo la carica di segretario provinciale giovanile del movimento sociale. Quindi questo è il... E quindi il giorno del funerale fu deciso di mettere il figlio di Ferrari con una camicia nera e scortato con il lavoro del movimento sociale. Quindi fu una, un qualcosa che legava appunto la famiglia Ferrari, il figlio Dino, a un'idea, a un nostro modo di pensare. Di
allora, Dino Ferrari fu veramente legato al movimento sociale, questo qui è storia, diciamo, conosce, no? Il problema è che Ferrari, invece, Enzo Ferrari, questa cosa qui non l'ha mai digerita, più che altro non ha mai voluto che fosse, che emergesse, no, per quanto riguarda il figlio, per i loro equilibri, diciamo, politici, non volevano che emergesse questa cosa. Sapere che un figlio, tra l'altro c'è un autodromo a Imola che è intitolato a Enzo Dino Ferrari, intitolato a Enzo Dino Ferrari, che è l'autodromo di Imola, storico autodromo dove ci sono state mille battaglie. Beh, che dire, Enzo Ferrari, e la Ferrari è stata un'icona del Novecento. Io la ricordo più che altro perché io sono un tifoso Ferrari, penso che siamo quanti.
Sì, io rappresento la nostra valore. Sì, io sempre ti fanno Ferrari, però.
Adesso Verstappen.
Sì. No, a me ci pilota.
Il tuo sogno è Verstappen sulla Ferrari.
Esatto, il mio sogno è come fu il sogno.
Io invece no, tifo la Ferrari, quindi qualsiasi pilota viene in Ferrari, cioè ho tifato anche Vettel, per dire, no? Cioè, che comunque no,
io,
so che non esiste. Allora,
io tifo Ferrari anche quando c'era Schumacher, a me Schumacher non piaceva. Sì, no, è vero. Però io tifo Ferrari come casa madre, casa per l'italianità. E poi il pilota più brillante, no? In questo momento chi mi rappresenta di più se non il buon Max Verstappen?
Leclerc, no?
No, è troppo... Sì, anche un po' Leclerc mi piace. Però mi piacerebbe vedere la coppia Leclerc-Verstappen. Cioè, ma... Insomma, dai, siamo gli sgoccioli della trasmissione. Ora, diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima settimana.
Certo, ecco, sicuramente. Vi aspettiamo.
Vi aspettiamo.
È veramente calda.
La prossima settimana. Cioè, non anticipiamo niente.
Nulla, non diciamo nulla. Però, ascoltateci perché noi abbiamo sempre delle sorprese per i nostri radioascoltatori.
Esatto. Allora, vi diamo l'appuntamento al prossimo venerdì. Se volete passare all'asso dalle 18 alle 21, venerdì, sabato, domenica, 22, scusate, siamo aperti e ci trovate magari insieme. Un saluto grande dal vostro DJ Caffeina,
DJ Barzullo
e dal DJ Talisker.
In questa strana situazione delle merde come te ce ne faremo una ragione. Guarda, non insiste, battaglie chiuse nella stanza e la tua mediocrità, distruggeremo l'arroganza e la tua banalità.
Difenderemo la nazione
senza quelli come te,
nel cuore la rivoluzione
senza le tue maschere. In questa strana situazione di cambiare direzione, guarda, proprio non mi va, non ci servono lezioni, non dobbiamo spiegazioni.
essenza è rivoluzione, sensazione che sensazione, combattimento, concentrazione, improvvisazione, in continuazione la commissione, treno che passa senza stazione, vascello, mappa, destinazione, destinazione, monto di morti, rianimazione, dritta al cuore, brozzo, nuova visione, detto che gonfia anima e cuore, sti cazzo in cielo la mia arancione, anche senza te nessun dolore.